State ascoltando SBS Italian.
Sono Carlo Reglia, state ascoltando un podcast di SBS Italian. Abbiamo sentito tantissime storie di donne che seguono il loro marito in Australia proprio per un'opportunità di lavoro e poi appunto che si trovano a doversi reinventare la vita. Invece la nostra prossima storia è la stessa ma a parti invertite. Il nostro protagonista Davide ha dovuto mollare tutto in Italia per seguire la moglie in Australia con un lavoro e una sua carriera e ha dovuto reinventarsi. Allora noi ascoltiamo come dal nostro ospite Davide D'Angelo. Davide, buongiorno e benvenuto su Radio SBS.
Buongiorno Carlo, grazie per avermi invitato e buongiorno a tutti i radiospettatori.
Come dicevamo, appunto, una storia abbastanza comune per le donne, meno dal punto di vista degli uomini. Innanzitutto, com'è stato per te accettare questa soluzione quando ti è stato detto ho un'opportunità di lavoro in Australia, vieni con me? Cosa hai detto e cosa hai fatto? Cosa hai fatto lo sappiamo.
Cosa ho fatto? Sono partito. Cosa ho detto? Ho detto andiamo. Credo di averci pensato non più di 30 secondi. La proposta che è arrivata a mia moglie è arrivata in un periodo direi perfetto per questa soluzione, perché in quel momento io in Italia non navigavo bene col lavoro. Io ho lavorato per tantissimi anni nell'editoria, facevo il grafico editoriale e in quel periodo a Milano l'editoria non andava benissimo. Non so bene adesso se si è ripresa, ma 6 anni fa non andava benissimo e alcune testate avevano chiuso, le mie collaborazioni erano cessate e mi stavo guardando un po' intorno, cosa faccio, cosa non faccio, insomma dovevo un attimo reinventarmi, riarrangiarmi e in quel momento è arrivata l'offerta a mia moglie, ho detto senti, se tanto dobbiamo ricominciare, ricominciamo da un'altra parte.
E tua moglie Sara lavora come scienziata, si occupa di letteralmente di sangue lavora alla Red Cross appunto a Brisbane. Sostanzialmente 6 anni fa hai deciso va bene, non ci sono problemi, andiamo. Avevate un bambino e adesso se n'è aggiunta una seconda.
Esatto, siamo partiti con il piccolo Samuele che aveva all'epoca 1 anno e 2 mesi. E poi dopo è nata anche la sorellina Elena.
Raccontaci allora come è stata la divisione del lavoro in casa a questo punto.
Ma la divisione del lavoro è stata abbastanza automatica, nel senso che quando siamo arrivati, tempo 2 giorni più o meno, 1 o 2 giorni, lei ha cominciato subito a lavorare. E quindi mi ha lasciato a casa in un posto sconosciuto con un bambino piccolo. E tra l'altro io non parlavo inglese, non capivo niente, non parlavo niente e ho dovuto iniziare ad arrangiarmi in qualche modo e quindi ho iniziato io a fare il casalingo e il mammo, come si può dire, no? In questi casi.
Siamo nel 2022, quindi si può dire tranquillamente, ho iniziato a fare il papà.
Il papà, ecco. Sì, in effetti papà mi piace molto di più. Dopo un paio di mesi abbiamo deciso di portarlo all'asilo e quindi ero io quello che la mattina lo accompagnavo, poi lo andavo a riprendere perché ancora qua non avevo trovato lavoro e quindi ero molto libero, avevo molto tempo a disposizione.
Com'è andato poi con il tuo inglese?
Con il mio inglese è andato meglio perché ci siamo resi conto che da solo non potevo farcela e quindi ho iniziato una scuola nella CBD. Ho studiato per circa 9 mesi partendo proprio dall'ABC, no? E mi sentivo di nuovo alle elementari, pur avendo quasi 50 anni mi sono sentito proprio quasi un bambino delle elementari. Quindi dopo 9 mesi, diciamo, non è che adesso sono madrelingua, per carità, però un po' parlo, mi faccio capire, capisco quanto basta almeno per lavorare e questo mi sembra già una cosa molto importante.
In questa tua nuova situazione hai ricevuto qualche sostegno dalla comunità oppure hai dovuto cavartela con le tue forze?
No, ce la siamo cavata con le nostre forze, io in particolare, anche perché non conoscevamo realtà tipo comunità italiane, avevamo un paio di amici che ci hanno un attimo sostenuto e poi non conoscevamo nient'altro, quindi non sapevamo del comites, non sapevamo di niente, insomma, quindi tutto farina nel nostro sacco.
Qual è stato il momento più duro di questi 6 anni? All'inizio, in mezzo? Raccontaci.
L'inizio non tanto perché è stata un po' una novità e quindi c'hai l'adrenalina del momento, no? Devi organizzare, fare tante cose, trovare la casa, trovare il lavoro, inizi a studiare, eccetera. Dopo un po' è arrivata un po' la botta, come si suol dire. Ogni tanto ci pensi, ma che cavolo me l'ha fatto fare, no? Di venire qua, di mollare l'Italia dove avevo le mie relazioni, i miei amici. Tutte le mie cose, però poi penso anche ai figli, penso all'opportunità che gli sto dando, il fatto che stanno crescendo bilingue, credo che sia una cosa molto importante e alla fine dico no, teniamo duro, stiamo qui e ci costruiamo una vita qui.
Ma ci sono stati momenti in cui hai detto a tua moglie, Sara, senti, non ce la faccio proprio più, adesso prendo l'aereo e ritorno a casa?
No, proprio così no. Diciamo che quando ci arrivano quei momenti un po' di stress forte, si tende un po' a dare la miccia per la litigata, no? Perché in qualche modo ti devi sfogare. E allora c'è quella giornata dove volano i coltelli e i piatti, e poi dopo ci si riappacifica e si ritorna un po' come prima. Poi si spiegano anche un po' le motivazioni, del perché sei nervosi, del fatto che magari io sono stanco mentalmente, perché per me è una fatica. Ancora adesso continuare a esprimermi in inglese, cercare di capire gli altri, faccio ancora molta fatica, quindi lo stress mio mentale rimane sempre alto.
Il nostro ospite si chiama Davide D'Angelo, è venuto in Australia ormai 6 anni fa per seguire la carriera della moglie. Davide, quindi tu praticamente ti sei ritrovato a essere il carer principale dei tuoi due figli, giusto?
Sì, esatto, sì. Non che Sara non mi abbia dato una mano, per carità, poi cose si fanno sempre in due. Però, soprattutto nei primi anni che avevo la giornata, diciamo, libera, perché poi nel frattempo ho trovato un lavoro presso un ospedale, tipo in un ristorante, lavoravo la sera, quindi tutta la giornata io ce l'avevo libera e allora era mio compito seguire i figli.
Però scusami se ti interrompo, è bellissimo, o perlomeno è una boccata d'aria fresca sentire un papà che dice della moglie: beh, non è che non mi abbia aiutato, perché normalmente è sempre il papà che è nel ruolo di quello che aiuta, quasi come se fosse
Sì,
una
anche
cosa di
questa cosa
malavoglia.
aiutare, che si dice sempre, in realtà non è che mi piace molto perché non è che ci si aiuta, cioè le cose si fanno in due, non è che io devo aiutare l'altro, l'altro deve aiutare me, ci si divide i compiti per quelle che sono le possibilità e le cose si fanno insieme.
Psicologicamente parlando, come hai vissuto questa tua situazione? Perché in un'altra generazione sarebbe stato un problema vero e proprio per l'uomo, quello di seguire la moglie e non avere il ruolo da capofamiglia. Qual è stata la tua esperienza invece?
Ma io su questo non è che mi sono fatto molti problemi, nel senso che non ho mai pensato a dei ruoli molto definiti, cioè l'uomo deve fare l'uomo e quindi ha determinati compiti nella famiglia, determinate priorità e la donna deve fare la donna, eccetera. Per me è stato abbastanza naturale assumere questo ruolo e devo dire mi è piaciuto molto.
Raccontaci proprio questo, che cosa c'è di bello nell'essere il primary care? Non mi viene neanche in mente la parola in italiano.
Non so, fai il papà a tempo pieno,
E
non lo
il
so.
papà a tempo pieno, comunque il ruolo principale che segue i figli nei primi anni di vita. Quali sono le soddisfazioni più
Ma
grandi?
la soddisfazione più grande è sicuramente seguire i figli, vederli crescere, vederli fare le prime esperienze a scuola, all'asilo prima e poi a scuola. Poi portavo Samuele in piscina un giorno alla settimana per fare nuoto e lo seguivo. È proprio vivere la famiglia, viversi i figli a 360. Questa è la cosa più bella, secondo
Cosa più brutta invece?
me. Viverci i figli a No, la cosa
Contemporaneamente,
più
quindi.
brutta è che sì, forse ogni tanto poi hai bisogno di un momento di stacco, però credo che faccia parte del gioco, ecco.
Ma quando tua moglie arriva a casa, le porti pantofole, giornale e un bicchiere di whisky per rilassarsi?
Sì, no, ma qua le pantofole non si usano, per fortuna, quindi no, 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 assolutamente no. Quando lei torna a casa si continuano a fare le faccende di casa in due, magari lei è più brava a cucinare, quindi inizia a preparare la cena, io sistemo le altre cose, insomma. Credo che sia molto naturale, non c'è niente di forzato, e quindi non lo so, non l'ho mai vissuta come un peso, ecco.
Davide, io so che sei un grande appassionato di montagna e questo è il tuo piano futuro di riuscire a rendere anche una professione in Australia?
La cosa non sarebbe male. Devo ammettere che venendo a Brisbane è la cosa che mi manca di più dell'Italia. Cioè, nel Queensland non ho visto, cioè, forse ci sono, per carità, io non mi sono addentrato molto, ma qui a Brisbane non ci sono montagne. Chiamano montagne rilievi di 600 metri, che per noi sono a malapena delle colline, no? In termini di dislivelli. Farne una professione, ci ho pensato in quanto con la mia esperienza fatta in Italia da montanaro, ho detto ma sarebbe bello portare un po' gli australiani a vedere le montagne di casa, a fargli fare dei giri sulle Alpi, a fargli fare dei giri sulle Dolomiti, fargli fare dei trek un po' itineranti, eccetera. La cosa si potrebbe fare, ovviamente c'è stato il break del Covid che ha azzerato tutti i progetti, e non è detto che nel futuro prossimo la cosa non si possa fare.
Un'ultima domanda, Davide, ci hai raccontato la tua storia e in effetti il punto di partenza della nostra intervista era questo, diciamo, scambio dei ruoli
Di ruolo,
tradizionali.
sì.
Ma mentre ne parlavo, stavo ragionando, sono un po' io indietro rispetto alla società con questa intervista, perché in realtà non è una cosa così rara come magari pensavo. Siete in tanti, siamo in tanti a aver già fatto da tempo questo scambio, oppure c'è ancora bisogno di parlarne, secondo te?
Beh, non so esattamente qui com'è la situazione. Per mia esperienza, forse in Italia ci sarebbe un attimo da parlarne. Spero che qui le cose siano un po' diverse, siano più maturate e quindi che non ci sia bisogno di specificarlo all'interno della famiglia. Tu devi fare questo, io devo fare quest'altro. Mi auguro che le generazioni future prendano la cosa in maniera naturale, come stiamo facendo noi.
E anche qua con il sospetto che magari lo si stia già facendo, ma in realtà forse siamo un po' indietro noi nel raccontare queste storie. Un gran punto di domanda, però comunque tu ritieni che in Italia sia ancora un po' tabù questo tema?
E almeno nella mia generazione un po' sì. Mi auguro che quelle più giovani, le generazioni più giovani delle mie, abbiano preso una strada un po' più, come si dice, di comunione, diciamo così.
Allora Davide, ultimissima domanda. I tuoi figli vogliono più bene al papà o alla mamma?
No, 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 non credo che ci sia questa. Non c'è questa distinzione. Ogni tanto si attaccano a papà, 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 e ogni tanto giustamente alla mamma, soprattutto la bambina è molto attaccata a sua madre, quindi va bene così. Grazie
Davide, D'Angelo, allora, grazie per averci raccontato la tua storia. Una buona
a te.
giornata.
Buona giornata a tutti voi.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.